Noi non siamo semplicemente degli esseri umani, noi siamo spirito. Quando noi non ci saremo più, il nostro corpo andrà alla polvere, ma il nostro spirito continuerà a vivere. Tu non sei il tuo corpo, tu sei il tuo spirito. Ma è meglio che lo spirito sia in un corpo di cui possiamo prenderci cura. E no, lei ha già perso quanti? Quasi 50 kg ha perso, quindi già saperlo prima. No, sì. Te ne andavi prima. No, devi rimanere qua, abbiamo bisogno di te. Quindi noi non siamo il nostro corpo, noi siamo spirito che vive in un corpo. Il nostro spirito sta possedendo il nostro corpo. Il nostro corpo andrà via, il nostro spirito non morirà mai. Ed è nel nostro spirito che siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio, non nel nostro corpo. Non siete d'accordo? Nel nostro spirito siamo stati creati ad immagine di Dio ed è importante che noi comprendiamo questo principio assoluto, che è un principio sul quale non si può girare attorno. Noi siamo spirito, abbiamo un'anima, quindi abbiamo un carattere, abbiamo una volontà e viviamo all'interno di un involucro che è il nostro corpo. Noi non siamo, tu non sei il tuo corpo, tu non sei le tue emozioni, tu non sei i tuoi sentimenti, tu non sei il tuo carattere. Molte persone ti dicono, vabbè tu sei così, forse anche tu dici di te stesso, vabbè io sono così, ma tu non sei il tuo carattere. L'identità di Dio è nel tuo spirito, è nel tuo cuore ed è lì dove lui ha fatto la sua residenza. Tu sei la dimora di Dio. Tu sei la sua casa, tu sei la sua abitazione, a lui è piaciuto e lui ci sta bene dentro di te. Tu sei il tuo spirito e tu non hai idea della potenza che c'è nel tuo spirito, della potenza che c'è nelle parole quando tu parli motivato e spinto dallo spirito. Questa stessa abilità, questa stessa autorità, questa stessa capacità che Dio ha. Noi siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio con le sue potenzialità. Quando Dio ha creato l'uomo, abbiamo detto stamattina, lui ha creato un'estensione naturale di se stesso. Quando disse facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Gli animali sono stati fatti secondo la loro specie. Tutta la vegetazione è stata fatta secondo la propria specie. Ma quando è arrivato all'uomo, lo ha detto facciamo l'uomo come noi. Ha creato la terra come un'estensione naturale del cielo, ha creato l'uomo come un'estensione naturale di se stesso. La terra deve riflettere il cielo, l'uomo deve riflettere Dio. L'uomo è stato creato per regnare, l'uomo è stato creato per governare sulla terra, non è stato creato per vivere sottomesso. Ma la cosa bella che ci insegna la scrittura è proprio questa: siamo stati creati per regnare e nel nostro regnare siamo chiamati a servirci gli uni gli altri. Gesù è stato il nostro esempio. Vi ricordate Gesù cosa ha detto? Io non sono venuto per essere servito, ma per servire, per dare la mia vita come prezzo di riscatto per le moltitudini. Nel regno di Dio non ci sono servi, nel regno di Dio ci sono solo re. Ci sono re e regine che si servono nell'amore. Non è meraviglioso? È un regno atipico, un regno che non esiste in questo mondo. Non esistono sudditi, non esistono schiavi, esistono persone che si amano e che si prendono cura le une delle altre, ma con un'identità specifica e ben definita. Il diavolo non ha autorità sulla tua vita. L'unica autorità che lui ha è quella che tu gli dai. E sapete molto spesso qual è l'autorità che il nemico ha nelle nostre vite? L'unica autorità che il nemico ha nelle nostre vite è il fatto che lui usa i doni che Dio ci ha dato contro noi stessi. Lui ci ha dato autorità nella bocca, la Bibbia dice vita e morte sono in potere della lingua e l'uomo ne mangerà il suo frutto. Ricordate cosa Gesù disse a Pietro? Tutto quello che tu avrai legato sulla terra perché è legato nel cielo, tutto quello che avrai sciolto sulla terra perché è sciolto nel cielo, ti do le chiavi del regno dei cieli. E cosa ha fatto subito dopo Pietro? Ha utilizzato la sua autorità per farsi del male. Quando Gesù in privato disse ai suoi discepoli è necessario che io vada a Gerusalemme, che io soffra da parte degli anziani, che io muoia, ma io risusciterò. E Pietro se lo portò di lato, lo sgridò. Pietro ha sgridato Gesù e gli ha detto Signore, Dio te ne liberi, questo non ti accadrà mai. E Gesù lo guardò e disse vai via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo. Perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. A volte noi prestiamo la nostra bocca al nemico e lui usa queste parole contro di noi. Ed è l'unico modo come il nemico ha autorità. Ricordati, il nemico è sconfitto. Lo puoi dire insieme a me, il nemico, il diavolo è sconfitto ed è sotto i nostri piedi. E non ha importanza se uno è credente o non è credente, il diavolo è sconfitto. Il problema è quando noi ci andiamo dietro. Ho visto molti credenti che pur avendo discernimento, pur avendo fede, cascano nella trappola. Ho visto persone che non credono che rimangono ferme nella loro posizione. Ho visto dei paradossi in 30 anni di fede. L'unica autorità che il nemico ha è quando noi gli prestiamo le nostre labbra. E cominciamo a usare la nostra bocca in maniera sbagliata. Le nostre parole, ricordate, sono come delle frecce. E quando noi scagliamo le parole, queste parole possono ritornare come dei boomerang nella nostra vita. Quindi stai attento, stai attenta a com'è, a quello che esce dalla tua bocca. Non maledire mai la tua giornata. Non maledire mai i tuoi familiari, non maledire mai il tuo lavoro, non maledire mai la tua città, non maledire mai la tua terra, non maledire mai le autorità, non maledire mai il terreno, non maledire mai, 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 perché tutto questo si rivolta contro. Non è il nemico usa quello che esce dalla nostra bocca, perché siamo esseri spirituali creati a sua immagine e somiglianza e abbiamo autorità quando parliamo. Dillo alla persona accanto a te, stai attento a come parli. Romani capitolo 8. Purtroppo dobbiamo concludere fra mezz'ora perché le nostre sorelle vanno a letto. Romani capitolo 8, i fratelli, ci sono fratelli? Romani 8, versetto 15, versetto 14, Romani 8, versetto 14, andiamo veloce, dai. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione. Romani 8, versetto 15, avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Alleluia. E il verso 17 dà il tema anche a questa conferenza. E se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Voi non siete più schiavi. Guardate il capitolo 4 della lettera ai Galati. Galati capitolo 4, il versetto 6. Galati 4, 6 dice così: ora perché voi siete figli di Dio, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori che grida Abba Padre, perciò tu non sei più servo, perciò tu non sei più servo, perciò tu non sei più servo. Dice che sei incantato il disco. No, voglio che questa parola entri e penetri nel profondo della tua mente. Tu non sei più servo. E qualunque cosa vuole portarti di nuovo ad una dimensione di servitù o di schiavismo, ad una condizione dove vieni imprigionato e sei costretto a fare cose che non vuoi fare, ricordati, non sei più un servo. Gesù un giorno disse ai suoi discepoli: io non vi chiamo servi, io vi chiamo amici. Un'altra traduzione dice un'altra cosa bellissima. Gesù ha detto: io non vi ho mai chiamato servi. Diverso. Io non vi ho mai chiamato servi, ma vi ho sempre chiamato amici, perché vi ho fatto sapere le cose che ho udito dal Padre mio. Il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma gli amici sì. E io non vi chiamo più servi, non vi ho mai chiamato servi, ma vi chiamo amici perché vi faccio sapere le cose che ho udito direttamente dal Padre mio. Versetto 7, perciò tu non sei più servo, ma figlio, e se sei figlio sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Oh, questo ci fa, letteralmente questo ci fa volare in alto. Romani 8 dice: se siete figli siete anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. Già il fatto di stabilire che siamo figli di Dio, che non siamo servi, non siamo creature, non siamo estranei, non siamo persone che lontane da Dio, siamo figli. So che forse questo qualcuno non piace, ma io non credo assolutamente che si nasca creatura di Dio.
Amen.
Io credo che si nasca figli di Dio.
Amen.
Lontani da casa. Che c'è un momento in cui si perde la strada e si va lontani da casa. E poi c'è il momento in cui si ritorna a casa. Non diventiamo figli quando rientriamo a casa, lo siamo sempre stati. Il figlio prodigo era sempre figlio, nato in casa. Ed ecco perché Gesù, quando parla dei bambini, dice: di loro è il regno di Dio. Poi arriva il momento in cui veniamo influenzati in maniera malvagia, come dice Gesù. C'è un momento in cui ci allontaniamo letteralmente da casa nostra, dalla casa del Padre, per fare quello che vogliamo. Ma arriva il momento in cui c'è il ritorno a casa. Il versetto 7 dice: tu non sei più servo ma figlio. E questo non sei più tu servo non ha a che fare con la nostra natura, perché Paolo qua sta parlando di un concetto che non è questa sera la serata adatta per parlarne. Già il fatto di credere che siamo dei figli è straordinario, ma Dio dice, Dio va più in là e dice: tu non sei semplicemente un figlio, tu sei anche un erede. Ma non si ferma lì, che dice: non sei semplicemente un erede, tu sei anche coerede di Cristo. Sapete di che cosa sta parlando qua? È qualcosa che ci fa andare letteralmente fuori di testa, perché lui sta dicendo: non solo sei figlio, cioè ti do, hai questo onore, questa dignità meravigliosa che l'uomo e il mondo cerca di strapparti e che cerca di mancarti continuamente, ma che Dio ti guarda, quando lui guarda verso di te, lui non vede un esterno, lui vede il suo figlio Gesù. Lo ripeto: quando lui guarda verso di te, non vede te, lui vede Gesù. Quando lui vede te, non vede te, lui vede Gesù. E quando lui vede Gesù, non vede Gesù, vede te. Perché noi siamo in Cristo, noi siamo in Lui. E lui non solo dice che siamo eredi, ma siamo coeredi di Cristo. Ora ascolta, tieniti allacciata alla sedia, perché stiamo per decollare. Ok? Allaccia la cintura. La Bibbia dice che siamo coeredi, non solo eredi di Dio, cioè è incredibile, ma siamo anche coeredi con Cristo. Significa una cosa incredibile, significa che nella presenza del Padre, davanti a Lui, tra te e Cristo non c'è alcuna differenza. No, non è arrivato ancora, lo ripeto. Nella presenza del Padre, Dio ti ha talmente elevato. ci ha risuscitati dalla morte, ma ci ha fatti sedere nei luoghi celesti con Cristo. Ora, questa è una posizione, ma la Bibbia dice che siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. Significa che tra te e Cristo lui non fa alcuna differenza. Lo spiego meglio. Giovanni capitolo 17, il versetto 23, Gesù fa una delle dichiarazioni più sconvolgenti, che ci fa letteralmente, ci lascia, non è possibile, troppa grazia, troppa misericordia, troppo amore, mi fa scoppiare il cuore d'amore e di gratitudine. Giovanni 17, il versetto 3, Gesù sta pregando e dice: io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che... Giovanni 17, il versetto 23, e che li hai amati come hai amato te, come hai amato me. Ora, ci pensate che Dio ama Antonello nello stesso modo in cui ama Gesù? Non gliene frega niente a nessuno del fatto che Dio ti ama, cioè. Ci pensate che Dio ama ognuno di noi, il Padre ama ognuno di noi nello stesso modo in cui ama Gesù? Antonio, tu ci pensi che sei amato dal Padre come il Padre ama Gesù, lui ama te con la stessa misura?
Amen.
Efesini 3:20, ora colui che può mediare mediante la sua potenza che opera in noi fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo, pensiamo, a Lui sia la gloria.
Amen.
Non ci sono limiti. Lui non ha limiti. Perché pensi di limitare? L'unico limite che Dio ha è quello stabilito dalla tua fede. L'unico limite che Dio ha nella tua vita è quello che stabilisci tu con la tua immaginazione. Perché Lui fa smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo, possiamo chiedere, o di quello che noi pensiamo, possiamo pensare o immaginare. Tu sei un figlio di Dio, erede di Dio e coerede di Cristo. E questo è il principio fondamentale. Quando noi comprendiamo chi siamo, cosa abbiamo e cosa possiamo fare. L'identità parla di chi siamo in Cristo, siamo figli. Poi abbiamo un'eredità, quindi tutto quello che Lui ci ha donato, cosa hai bisogno? E poi c'è l'autorità, che è tutto quello che Lui mette a tua disposizione affinché tu possa vivere in accordo alla sua volontà. Alleluia. Niente è impossibile per Dio. Niente è impossibile per Dio. Niente è impossibile per Dio. Vi ricordate quando Gesù si presenta a Gerico e un cieco va davanti a lui e grida: Gesù, figlio di Davide, abbi misericordia di me. Tutti lo sgridavano e poi Gesù si fermò e disse: fatelo venire qua. E gli dissero: dai, prendi coraggio, fatti coraggio, Gesù ti chiama. Lo portarono davanti a Gesù, era un cieco. Gesù lo guarda e gli dice: cosa vuoi che io ti faccia? Hai un cieco davanti, che domanda fai? Il cieco poteva dire a Gesù: che fa, non ci vede? Gesù chiede al cieco: cosa vuoi che io ti faccia? Quanto è importante quello che esce dalla tua bocca. Quanto è importante, Gesù lo chiede affinché Gesù vuole far uscire la fede da dentro di te. E il cieco risponde a Gesù e dice: Signore, che io recuperi la vista. E sapete cosa rispose Gesù? Ti sia fatto secondo la tua fede. Ti sia fatto secondo la tua fede. Ti sia fatto secondo la tua fede. Vi ricordate il padre del fanciullo epilettico quando andò lì e chiese ai discepoli di cacciare il demone? Lo ricordate? E i discepoli non potevano cacciare il demone e Gesù si arrabbiò tremendamente con i discepoli. E allora a un certo punto questo ragazzo venne davanti a lui e il demone lo si manifestò, lo buttò a terra. E il padre disse: da quanto tempo gli capita questo? E il padre rispose: da quando è giovane. A volte lo prende, lo butta nell'acqua, lo butta nel fuoco, lo vuole uccidere. E il padre guarda Gesù e dice: ma ti prego, se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù lo guarda e dice: no, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile. Signore, se tu vuoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. No, non è se io posso qualcosa, è se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Non chiedere a Gesù se lui vuole. Non chiedere a Gesù se lui vuole. Non dipende da lui. Quando noi leggiamo i Vangeli ci rendiamo conto che ogni singola persona, ogni singola, 100%, non il 99,9, il 100% delle persone che andarono a Gesù ricevettero quello che gli hanno chiesto. Perché oggi non è possibile? È forse cambiato? Io credo che la Bibbia ci insegni che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. È vero o no? Quando arrivava Gesù, arrivava la potenza del regno di Dio. Quando arrivava Gesù, le persone venivano guarite, venivano cambiate, venivano toccate. Non è se io posso credere. Un giorno una donna che aveva un flusso di sangue.
Thank you.
Marolli lì. Qua ci vuole. L'ultimo, veloce, l'ultimo. Alleluia. Alleluia. Prendi la mano della persona accanto a te. Alleluia, no, facciamo questa preghiera, chiudiamo questa serata e voglio ricordarvi, là dietro c'è un cestino per quanti desiderano fare l'offerta, ok? Là dietro ci sono anche dei CD, se li volete prendere, con una marea di canti a pochissimo, quindi sono quasi regalati. Ok, quindi preghiamo un attimo, dai, ringraziamo il Padre, grazie con tutto il cuore per le cose meravigliose che tu fai per noi, grazie per le parole che ci dai, grazie per come tu ti preoccupi per noi, grazie per come tu curi le nostre vite. E io voglio pregare stasera che ogni immagine distorta del Padre possa essere distrutta nella nostra vita. Ogni immagine sbagliata che possa essere letteralmente annullata, e che l'unica vera immagine, come è scritto, Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile. perché chi ha visto Lui ha visto il Padre. Grazie per questa serata, grazie con tutto il cuore per come ti prendi cura di noi e grazie per come ci accompagni a casa, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Andiamo.